Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Secondo incontro oggi con la scrittrice Irma Hibert, suo il libro La sopravvissuta, una storia autobiografica che apre una finestra sulla guerra civile in Bosnia, vista e vissuta attraverso gli occhi di una bambina allora undicenne. Era la primavera del 1992 quando Sarajevo diventò una città assediata e sottoposta al costante fuoco nemico, così scrive nel prologo Irma Hibert, alla quale, ma prima la ringrazio per essere con noi, ripropongo una sua domanda. Perché decide di iniziare parlando della cantina?
Allora, perché decido di partire dalla cantina? Perché ho pensato di mettere un po' in ordine le cose. Da quando è scoppiata la guerra, man mano come scoprivamo di cosa venivamo privati e come concretamente trovavamo la soluzione. La prima cosa erano gli spari, le bombe, dunque essere sottoposti al costante fuoco nemico e dunque il primo problema che ci si è posto davanti. Ancora prima dell'acqua, delle mancanze dell'acqua, dell'elettricità, del cibo, di tutte le altre, del freddo, eccetera, la prima cosa era proprio puramente salvarsi la pelle. E dunque come si poteva fare? I bunker che esistevano, no? Ancora il retaggio della seconda guerra mondiale, non si sapeva nemmeno dove fossero, erano comunque lontani, non ce n'erano tantissimi, era pericoloso comunque uscire perché i bombardamenti duravano anche tutto il giorno e senza nessun preavviso cominciavano, no? Ecco, anche questo è una differenza, per esempio, almeno in base a quello che si vede nei film, perché ovviamente io non l'ho vissuto, però durante la seconda guerra mondiale, no? Partivano le sirene, dunque avevi un suono, avevi un avviso che cosa stava per accadere, dunque ti dava forse anche un po' di tempo per nasconderti, per correre, no? In un bunker. Questo non c'era durante la guerra in Bosnia. Semplicemente dopo anche un lungo periodo di silenzio, dal nulla poteva cominciare un bombardamento e dunque poi si attivavano le sirene per avvisare la cittadinanza, ma non prima. E dunque questa azione preventiva non c'era. Dove ci si poteva nascondere? Nel primo luogo che ci veniva in mente, cioè quello sottoterra, ovvero le nostre cantine.
Grade ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam sti. Ispod Trebevića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmijeh, zvao si mi sam. Dječak koji raste, zavolio teta, ostao je ovdje, vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me sveta mi vode. Čekam s nekom čežnjom, na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš, i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta. Sarajevo, ljubavi moja.
tutte le cantine sono uguali. La cantina, infatti, è un tugurio che si trova sempre alla fine di un corridoio lungo e stretto. La porta in generale è fatta in listarelle di legno, legno scuro e malodorante, legno impregnato di umido e polvere. Il suo interno è visibile a tutti, perciò puoi farti gli affari degli altri e vedere tutte le cose inutili che le persone vi hanno accatastato dentro. Ma perché parlo della cantina? Perché quando è iniziata la guerra siamo stati tutti colti alla sprovvista. Le cantine risultavano piene di cose inutili e da tempo dimenticate. Tuttavia divennero fondamentali per potersi nascondere durante i bombardamenti. In città, i bunker dove nascondersi, che risalivano alla Seconda Guerra Mondiale, non erano agibili. Tanti erano stati chiusi. Altri non si trovavano nelle vicinanze. La cantina divenne così il luogo della salvezza per ognuno di noi. Se avessimo saputo quello che stava per abbattersi sulle nostre vite, avremmo sistemato le cantine molto meglio. Le avremmo tenute in considerazione molto di più. Il problema era che quando fu messo in atto l'assedio della città, l'esercito serbo aveva giocato la carta della sorpresa. In verità, nessuno si aspettava la guerra. Nessuno si aspettava che saremmo rimasti circondati per 1700 giorni sotto bombardamento, vivendo isolati da tutto il resto del mondo, in condizioni estreme di sopravvivenza. Niente approvvigionamento di cibo, elettricità, riscaldamento, medicinali, niente acqua. L'assedio doveva servire a farci morire da dentro. Un po' come quando un bambino, per pura curiosità, cattura degli insetti e li mette in una boccia. Diciamo che l'unica variante, che poi è la variante numero uno, che sfuggì ai boia, è il concetto che gli abitanti di Sarajevo non erano insetti, ma erano esseri pensanti, esseri umani con un immenso senso dell'altruismo e bontà. La cantina, dunque, era un luogo che sembrava piuttosto sicuro, sottoterra, parecchio isolato dai rumori. Era un luogo sporco, vero, ma, diavolo, poteva salvarci la vita. A pensarci adesso, rintanarsi là sotto era una follia. Se mai il nostro condominio fosse stato raso al suolo durante uno dei bombardamenti, saremmo rimasti tutti sepolti vivi sotto un'indescrivibile quantità di macerie. La nostra morte sarebbe stata lenta e dolorosa. Forse a un certo punto i miei genitori ne devono averlo pensato, perché dopo pochi mesi dall'inizio della guerra smisero di scendere in cantina. Dicevano a me e a mio fratello di andare sotto se volevamo, ma loro non sarebbero più scesi. La cosa mi ha allora creato un certo senso di fastidio, perché non riuscivo a comprendere fino in fondo perché mai non avrebbero voluto salvarsi se c'era anche un minimo di margine di salvezza. Ma poi ho capito. Man mano che passavano i mesi e la guerra continuava, le condizioni di vita peggioravano, le facce amiche scomparivano. Loro stavano perdendo lo slancio di combattere. Devono aver deciso di lasciarsi semplicemente trasportare dagli eventi. A un certo punto, con l'avvicinarsi dell'inverno, hanno persino messo tutti i letti in una sola stanza. Dicevano che era per combattere il freddo. Di notte effettivamente si gelava, il riscaldamento non funzionava e con una piccola stufa a legna che ci eravamo procurati riuscivamo a riscaldare solo una stanza della casa, la sala da pranzo che era unita alla cucina. Ripensando poi a distanza di anni, a quelle notti del primo inverno sotto l'assedio, credo che la questione del freddo fosse stata soltanto una scusa. Credo pensassero che se dovevamo morire, tanto voleva morire assieme, tutti in un colpo solo, perché io e mio fratello senza di loro non saremmo riusciti a sopravvivere e loro non avrebbero saputo come tirare avanti. Tuttavia, la permanenza nella cantina mentre le prime bombe distruggevano la città era la prima soluzione che avevano messo in pratica tutte le famiglie del condominio, inclusa la mia. Superato in un primo momento il trovarsi all'incirca 60 persone richiuse nello stesso ambiente stretto, malodorante e sporco, decisi che la vita nella cantina non mi dispiaceva affatto. Era come vivere dentro un libro senza nemmeno fare lo sforzo di leggere. Potevo starmene seduta a osservare i volti, ascoltare le voci, scrutare i vestiti, le capigliature, facendo tornare alla mia memoria osservazioni che nel corso degli anni mia madre aveva fatto su ognuno dei nostri vicini.
prođu zime i dođe lijepi maj. Djevojke su ljepše, ljubav im daj. Šetalište tamno uz dasi mazri, neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima pokri brijeg. Park i kosa bijeli, al otići će snijeg. Bolje će i mladost ispunit će ta, Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo ti je da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi ode. Čekam se končežno na svijeta tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Razne su moje i sreća tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Sarajevo ljubavi moja.
Abbiamo sentito dalla voce dell'autrice Irma Ibert le prime pagine del primo capitolo, La cantina, il primo capitolo di questo libro, La sopravvissuta, la piccola Irma che ha 11 anni e si trova immediatamente all'improvviso coinvolta in questa guerra. Tante le domande, tante le riflessioni su queste pagine del libro. Appunto, pagine di vita vissuta nella drammaticità di una guerra improvvisa, precipitata sulla quotidianità che viene tragicamente stravolta nelle piccole certezze. Ma come lettrice voglio restare ancora, prima delle riflessioni, voglio restare ancora sul libro. Perché è importante comprendere, come dicevamo, ancora oggi più di ieri, oggi perché la guerra è intorno e a noi. E quindi torno al punto, Irma, in cui ho letto, e lei poi ci ha letto, ci siamo uniti, riferendosi alla famiglia, non ci siamo lasciati morire, come in quella boccia terribile del bambino che mette insieme gli insetti e resta a guardare che si fagocitino tra di loro. Mentre invece per voi c'è stata, rispetto anche agli altri, c'è stata l'altruismo, la bontà.
Sì, questo è un aspetto incredibile, no? Quando ti rendi conto come nei momenti di difficoltà le persone, puoi contare sulle persone, magari anche quelle sulle quali non ci avresti mai scommesso. E io scopro questo soprattutto nel momento in cui noi cominciamo a scendere nella cantina e dunque vedo anche i miei vicini di casa sotto un altro punto di vista, per cui vedo la loro umanità, persone che magari così di sfuggita uno saluta per educazione, ma di cui nessuno di noi sapeva nulla. E dunque in cantina ci sono queste piccole gentilezze, no? Soprattutto all'inizio, finché ancora avevamo, no? Cioè, chi aveva ancora un pezzo di cioccolata, chi aveva, non so, qualche libro da prestare. E dunque questa piccola comunità che si organizza e si aiuta vicendevolmente. Ed è qualcosa che poi ci ha accompagnato nel corso del conflitto. In uno dei capitoli io per esempio racconto della mancanza del pane e del fatto che ci veniva poi dato, ci venivano date delle porzioni, delle razioni pro capite, solo che questo pane bisognava stare in fila per ore e ore ad aspettare e a un certo punto vado io a prendere il pane quasi per tutti i condomini della casa che mi lasciano le loro tesserine e dunque faccio in qualche modo la fatica, faccio la fila, metto anche a rischio la mia vita per loro.
A rischio perché c'erano i cecchini che
c'erano i cecchini e ovviamente come dicevo prima un bombardamento poteva cominciare da un momento all'altro, dunque io uscivo di casa, salutavo, prendevo le mie borse, prendevo questi bigliettini sui quali bisognava giustificare, no? Per chi si prendesse il pane e aspettavo per ore, questo pane a volte poteva arrivare, poteva non arrivare, a volte mi è anche successo dopo ore e ore di attesa che arrivava una quantità limitata e dunque nel momento momento in cui toccava a me, il pane non c'era più. Però io facevo qualcosa per loro, per i miei vicini in quel momento, i vicini di casa, e loro magari facevano qualcosa per noi. Per esempio, avevo una signora che mi aveva lasciato, insomma, aperta la porta di casa sua, e lasciandomi usare il suo pianoforte. E lei non poteva vedere i suoi nipotini e dunque era da sola e trovava in qualche modo, ci facevamo anche vicendevolmente compagnia. E dunque questa piccola comunità, no, che in qualche modo si crea, e il fatto, tanti dicono, non pensando alla guerra nella ex Jugoslavia, ma com'è possibile che sia accaduto, no? Fratello contro fratello, vicino di casa contro un altro vicino di casa, com'è possibile alla fin fine? Possibile perché la guerra l'hanno voluta e l'hanno fatta persone che avevano evidentemente delle idee malsane. Le persone normali, le persone con una grande bontà di cuore, non sono quelle che hanno fatto la guerra. Io non ho mai chiesto, non mi sono mai neanche posto il problema se il mio vicino di casa era musulmano piuttosto che ortodosso, e credo che non si ponessero questo problema nemmeno loro nei nostri confronti, perché non me ne importava niente. Ciò che importava era proprio questa umanità che in qualche modo, e la cantina, quel momento scendere nella cantina era una grande scoperta, perché poi scoprivi veramente le vite degli altri e di quanto ognuno di noi ha qualcosa da raccontare, quanto poi veramente sono tutte storie, grandi storie in essere, no? Potenziali storie che uno potrebbe raccontare.
Quindi la cantina la possiamo paragonare a una metafora di vita, questo luogo chiuso, disordinato, dove poi si fa ordine e si conosce l'altro che c'è vicino tutti i giorni, ma lo sfioriamo soltanto e non sappiamo altro. E quindi è nella cantina che vi conoscete per quello che siete realmente. E Irma, la piccola bambina di 11 anni, scopre anche la sua solidarietà, cioè andare a prendere il pane per gli altri.
Ma e questo è proprio il bello, nessuno di noi è un'isola, e la cosa bella è quando tu conosci te stesso attraverso il contatto con gli altri, perché è l'unico modo che tu puoi conoscerti, perché tutto ciò che è autoreferenziale in qualche modo è sbagliato. E dunque nel capire e nel venire a contatto con gli altri, fare qualcosa per gli altri, ricevere qualcosa, dare, ricevere, che dà una gioia immensa, veramente non sono parole vuote, è veramente così. Il conoscersi passa sempre attraverso la conoscenza dell'altro, per cui anche oggigiorno, no, quando ci sono questi pregiudizi, no, questo allontanare l'altro da sé e non volerlo conoscere è una barriera inutile, perché conoscere se stessi non deve necessariamente passare attraverso la conoscenza dell'altro, perché se no non c'è vita senza dialogo.
Assolutamente, non sono parole vuote, si sente che sono parole piene di vita vissuta e condivisa con gli altri. Un punto che mi ha colpito è quando scrive: nella cantina era come vivere dentro un libro senza nemmeno fare lo sforzo di leggere. E ci riporta un po' al discorso della trasmissione precedente, quando parlava che prima del grande Big Bang, la guerra, pensava che le biografie dovessero soltanto raccontare vite importanti. Poi, dopo il Big Bang, dopo la guerra, tutte le vite sono importanti, tanto da essere raccontate.
Tutte le vite sono esattamente importanti tanto da essere raccontate, ognuno che ha la propria storia che si può sviluppare, e il fatto di proprio condividere, di conoscere l'altro, in questa cantina appunto raccontare le storie, le memorie delle vite vissute, c'erano tantissime persone anziane che avevano già visto per esempio la Seconda Guerra Mondiale, dunque paragonare la loro esperienza con quella che vivevano in quel momento, sentire anche semplicemente in questa unione che non si è soli, che dunque un po' il senso di dispiacere, di tristezza, di smarrimento, di paura era qualcosa di assolutamente normale ed era condivisibile e condiviso, era la cosa più importante. All'interno del libro adesso mi viene in mente, c'è un altro episodio che io racconto di una notte di un fortissimo bombardamento dove anche se in cantina poi a un certo punto, come ho detto, non scendevamo più perché sembrava inutile quasi sprecare del tempo che si poteva usare per qualcos'altro, no? Scendiamo invece tutti perché è stato un bombardamento fortissimo e dunque capiamo in qualche modo che bisognava cercare di salvarsi e nascondersi. Quando il bombardamento passa dopo un paio di ore, risaliamo tutti con un enorme silenzio. E questo silenzio che parlava più di qualsiasi altra parola, io penso che nella mente di ognuno di noi il primo pensiero era: ritroverò il mio appartamento, ritroverò la mia casa, ritroverò le mie cose. E come dei condannati a morte risaliamo in una fila silenziosissima gli uni dietro gli altri, risaliamo sulle scale e ognuno si saluta, no? Entra nella propria casa per poi scoprire i danni che ha riportato quel bombardamento in particolare. E noi appunto troviamo la mia stanza e la stanza di mio fratello totalmente distrutta da alcuni frammenti di alcune granate, e dunque capiamo che abbiamo fatto bene a scendere. E un'altra cosa che non mi dimenticherò, noi appunto, dicevo, all'interno del libro non avevamo elettricità, e questa elettricità ci veniva data un po' a intermittenza, no? ci lasciavano, ci permettevano una parvenza di normalità accendendo per cui la centrale, dunque l'elettricità ti poteva arrivare in un qualsiasi momento, vivevamo senza, però ogni tanto, come appunto agli animali chiusi all'interno di una gabbia, ti veniva data una piccola speranza. E durante quel bombardamento, dunque, quando noi tutti per ore e ore eravamo in cantina, l'elettricità era stata, cioè la corrente era stata appunto data, fatta passare. Dunque quando risaliamo e noi apriamo la porta della nostra casa, una radio evidentemente era rimasta accesa, e c'è questa musica a palla, a bomba, una roba incredibile, credo che fosse una canzone di Sting, per cui anche una canzone insomma molto melodica, che fa da contrasto con questo incredibile silenzio, no? Di questo noi che tutti quanti risaliamo, non sai cosa troverai, e apriamo la porta e sentiamo questa musica, e dunque resti veramente senza parole, dici: ma siamo ancora vivi, le cose funzionano, possiamo ancora andare avanti, c'è persino l'elettricità, e in un attimo ti dimentichi di un momento forse tra i più bui che hai vissuto in quel, no, in quel frangente di qualche ora prima, no? Che eri là sotto in cantina sotto un bombardamento tra la vita e la morte. E dunque sì, io in questo libro cerco un po' attraverso questi ricordi di proprio valutare e mettere su una bilancia, dire a me stessa quali in fondo sono le cose importanti della vita. Nella vita quotidiana ci preoccupiamo, non so, io stessa, per cose banali, per no, uno ha l'ansia di perdere banalmente un autobus piuttosto che di litigare col proprio figlio, e dopo veramente ti puoi soffermare e chiedere quali sono le cose importanti, che cos'è che ti fa felice, che cos'è che rende la tua vita in qualche modo anche unica, irripetibile. E io spero, almeno avendo scelto di scrivere questo libro, ho pensato che potesse essere d'aiuto per le altre persone anche per fare questo tipo di riflessione.
I suoi figli hanno letto questo libro?
Il mio figlio più grande sì, ha letto questo libro, e lui credo che mi veda con occhi un po' diversi, nel senso che qualsiasi cosa io faccia dopo mi dice: ma tanto tu sei incredibile, dopo la guerra puoi affrontare qualsiasi cosa, quando appunto magari sono in ansia per delle cose assolutamente stupidine, no, nella vita quotidiana. E le altre due figlie no, sono ancora piccoline, forse insomma certamente lo leggeranno quando saranno pronte per capirlo,
quando sarà il momento giusto.
Sì, esattamente.
Mi verrebbe da chiederle quando è il momento giusto, ma non glielo chiedo perché purtroppo il tempo è, come dico sempre, tiranno, e quindi dobbiamo, con dispiacere da parte mia, dobbiamo terminare, ma so che ci rivedremo presto per continuare. Quindi abbiamo letto soltanto alcune pagine del primo capitolo del libro La Sopravvissuta, e tanti altri capitoli ci aspettano. Io ringrazio Irma Hibert, ringrazio Riccardo Righi alla regia e saluto chi ci ascolta, spero siano in tanti, e alla prossima un saluto anche da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.